Allora, gli Apple Sisterio ci chiedono dove vogliamo andare e a quanto pare molte persone vorrebbero andare all'interno della fascia verde in questa città. Quindi iniziamo il redazionale a microfoni aperti sulla ZTL. Vi ricordo che come spesso questa radio fa, questo è un momento sì di informazione in cui siamo qui presenti in studio anche con Mercurio Viaggiatore, che anche oggi ha fatto il piacere di essere con noi e che ci aiuterà anche ad esaminare gli aspetti più tecnici. Quindi sarà un momento sicuramente di informazione che questa radio fa, ma anche un momento di confronto con chi ascolta la radio e con chi vive e naturalmente si muove all'interno della città di Roma. Dunque, della ZTL si è parlato parecchio, soprattutto recentemente. È uno di quei casi in cui le notizie hanno avuto un po' uno scoppio ritardato, ma forse c'era anche da aspettarselo, visto il modo repentino in cui siamo arrivati. E allora tracciamo, vediamo un po', no, di risalire brevemente a da dove nasce questa delibera, almeno alle sue motivazioni, che possiamo dire più tecniche magari. Poi naturalmente ci sono tante considerazioni politiche, no, e più progettuali su un modo di intendere la città, che cercheremo di fare insieme. Vi ricordo che potete telefonarci allo 06 49 17 50, e il numero ve lo ripeteremo chiaramente varie volte durante la puntata. Ora andiamo un po' con una breve introduzione che pensiamo, no, sia necessaria per poi aprire il confronto. Dunque, Mercurio, proviamo con te a risalire alle origini. Anzitutto, quando si parla di inquinamento mi sembra che spesso, no, ci possa essere della confusione, nel senso che ci sono, no, varie idee che si rimpallano. Tutto di inquinamento ce ne sono tanti tipi, e qui in questo caso specifico stiamo parlando della qualità dell'aria, che non è l'unica forma di inquinamento possibile che stiamo analizzando, ma qui di fatto questa è l'unica di cui si parla, ed è l'unica di cui si parla perché in qualche modo questa delibera è l'implementazione nella versione romana di politiche europee, di alcune già in atto e di altre che invece ancora non sono in atto, ma si annunciano efficaci per i prossimi anni. Si dice anche che in fondo la città di Roma, confrontandola con altre grandi città, non è poi così inquinata, il che naturalmente non vuol dire che l'aria sia la stessa che si respira, no, in una baita della Val d'Aosta. Allora aiutaci a capire innanzitutto, no, quanto c'è di vero in questo, cioè come siamo messi, com'è l'aria di Roma.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Il problema ZTL fascia verde qua a Roma trae origine da una procedura di infrazione che ha aperto l'Unione Europea nel 2010, quindi oltre 10 anni fa, perché i livelli di inquinamento superavano le soglie che erano state stabilite per legge. Dopo vari anni questa procedura di infrazione è arrivata al termine dell'iter burocratico, e quindi c'è in corso una multa che verrà applicata all'Italia. Nel 2010 erano oltre una decina le zone dell'Italia che erano fuori i limiti, e tra queste zone c'era anche la città di Roma. Nel frattempo la qualità dell'aria, che sicuramente all'epoca era molto inquinata, e per quanto riguarda l'inquinamento di origine umana sicuramente c'erano valori molto elevati di PM10 e di biossidi di azoto, che sono i due inquinanti sotto la lente dell'attenzione, sicuramente molto migliorata, quindi c'è stato un costante miglioramento perlomeno per quanto riguarda Roma, per quanto riguarda i biossidi di azoto, e anche un sostanziale miglioramento per quanto riguarda le PM10. Questo ovviamente non ci deve mai lasciare tranquilli, perché quando parliamo di inquinamento parliamo anche di salute, e il diritto alla salute è sicuramente un diritto primario che interessa trasversalmente tutte le persone. Che cosa è successo? Quello che rimproverava l'Unione Europea all'Italia era soprattutto la mancanza di un piano di rientro. Quindi loro dicevano: voi siete fuori questi limiti di legge e sostanzialmente non avete nemmeno un piano con cui indicare come rientrarci. Dopo tanti anni, diciamo, l'Italia più o meno si è adeguata, la Regione Lazio ha fatto un piano molto dettagliato, molto corposo, che prevede vari punti, tra cui ovviamente ci sono anche le automobili. Come possiamo vedere, a Roma siamo invasi ovunque dalle automobili, e quindi il problema dell'inquinamento determinato dalle automobili è concreto. Ma il grosso problema sicuramente non sono tanto le classi di inquinamento, cosa su cui ha puntato più che altro la delibera del comune, quanto proprio l'enorme numero di automobili che sono in circolazione. Parlando un po' della delibera, diciamo il vero problema è stato che l'attenzione c'è sempre stata da diversi anni, alcune restrizioni già erano in atto, ma non c'erano i controlli, quindi diciamo sostanzialmente la gente in qualche modo non se ne preoccupava più di tanto, non se ne parlava più di tanto. Adesso hanno deciso di porre un freno e hanno detto basta, mettiamo dei varchi e controlliamo chi entra nella fascia verde con delle auto che non hanno una classe consentita. E lì ovviamente è scoppiato il caos, anche perché va a toccare un numero enorme di macchine. Andando a prendere i dati ACI parliamo di 500.000 di automobili, quindi un numero enorme, un terzo del parco di autovetture romano.
Insomma, quindi la situazione si può descrivere come un problema di inquinamento reale dovuto in buona parte al fatto che ci sono troppe macchine. Ricordo, in questo vado a memoria, correggimi se sbaglio, che l'Italia è in Europa il secondo paese come tasso di automobili pro capite, secondo soltanto al Lussemburgo. Lussemburgo, su cui diciamo non penso sia trascurabile il fatto sia del reddito pro capite medio, ma anche dell'elusione fiscale che si basa sul mettere auto di lusso in Lussemburgo, scusate il gioco di parole. Quindi probabilmente il Lussemburgo non è nemmeno un caso reale, è un caso del tutto falsato. Quindi l'Italia, un paese con un numero di automobili altissimo nel contesto europeo, Roma in questo non fa assolutamente eccezione, e si interviene su questo problema, che ha appunto un grande nesso col numero di automobili, cercando di dire quali automobili possono entrare. E quindi, diciamo, inducendo, come dire, ci potrebbe essere, no, qualche persona che di fronte a questa nuova norma potrebbe valutare a questo punto di abbandonare l'automobile, magari perché, no, nel frattempo magari tra le poche persone fortunate che è stata raggiunta da una delle poche linee aggiuntive, no, magari una persona che 10 anni fa si è fatta la macchina quando la metro C ancora non c'era o non arrivava a San Giovanni, adesso magari la metro ci arriva e potrebbe decidere di vendere la macchina e non rifarsela più. Ma ritengo, così però questa vada a spanne naturalmente, che questo sia un caso minoritario e che il grosso di queste 500.000 macchine, quindi di queste 500.000 persone, poi potrebbe decidere di comprare un'altra automobile, quindi con un volume d'affari importanti. Qui si muovono le acquisti di centinaia di migliaia di automobili, ognuna delle quali naturalmente costa molte migliaia di euro. È facile capire che qui si muovono miliardi di euro con questa legge in direzione dell'industria automobilistica. Nel frattempo, per quasi ironia della sorte, non lo so, succede anche qualcosa dal punto di vista dell'accessibilità del trasporto pubblico. Un trasporto pubblico, questo penso, magari tu ci puoi dare anche dati più precisi, ma sostanzialmente forse in questa città non sarebbe più nemmeno dirlo, che sta vedendo dei punti che speriamo siano di minimo storico, perché se è di minimo allora vuol dire che dopo si risalirà, altrimenti soltanto dei punti molto molto bassi. Si parla di un servizio che è calato, se non sbaglio, del 40% negli ultimi 7-8 anni, qualcosa del genere, e che però in realtà va anche ad incrementare il costo del biglietto con una misura particolare, no? È un aumento del biglietto che scatterà in automatico, quindi formalmente non è un provvedimento, la misura già sarà presa ai tempi del concordato. Un aumento del biglietto che scatterà in automatico se comune o regione non faranno niente al riguardo, quindi con un costo del biglietto che andrà ad aumentare del 40% più o meno, 30% il biglietto, 40% gli abbonamenti. Ecco, non so se su questo ci vuoi anche qui, no, aiutare a darci qualche dettaglio in più per capire come si sta arrivando a questo aumento del biglietto. E anche, mi viene da dire, un'altra domanda, ma ce n'è per caso anche un altro già previsto, no? Che qualcuno sogna di portarlo anche a 2,50 il biglietto?
Diciamo ulteriori aumenti ancora no, però sicuramente è stato previsto questo aumento del biglietto. Io penso che la maggior parte delle persone non avrebbero molto da dire sugli aumenti se non fosse che se avessero un trasporto pubblico effettivamente di qualità, quindi pagare un po' di più per avere un trasporto migliore, e in realtà purtroppo non è così. Quindi gli aumenti arrivano in un momento in cui il trasporto pubblico qui a Roma è ai minimi storici, ma sul serio, nel vero senso del termine. Quindi c'è stato un crollo molto significativo del servizio delle linee metro, che già a Roma sono solo 2,5, quindi già sono poche. C'è stato per quanto riguarda il trasporto autobus, non c'è stato un sostanziale miglioramento nonostante l'arrivo di un migliaio di autobus nuovi, quindi il servizio è rimasto su livelli già minimi sul quale si era attestato. C'è stato un importante crollo invece per quanto riguarda le linee per Ostia, per Montebello, Viterbo, quindi le vie più importanti, proprio per evitare il flusso di automobili, perché è proprio, diciamo, nelle zone più lontane che noi dobbiamo andare a intercettare il traffico per non farlo entrare dentro Roma. E invece c'è stato il crollo più significativo, c'è stato proprio su queste linee, la Roma Rido e la Roma Viterbo. Non parliamo poi del servizio tram, quindi si parla tantissimo di cura del ferro, di nuove tranvie, ma in realtà quelle attuali sono messe malissimo, quindi c'è una linea che è sospesa addirittura da luglio dell'anno scorso, doveva riaprire almeno parzialmente i primi di gennaio di quest'anno, invece ancora non si sa quando riaprirà, probabilmente a settembre, la linea 8.
All'8.
La linea 8, che è la linea per quanto riguarda la superficie, la linea più importante di tutta Roma, è quella che ha sempre portato più persone, quindi è una linea molto significativa che sottrae poi autobus a tutto il resto della rete. Quindi in questo momento noi siamo ai minimi storici per quanto riguarda la capacità di ATAC di portare le persone. C'è una grossa fuga verso il trasporto privato, e in questo si inserisce addirittura l'aumento del prezzo dei biglietti, che, come hai giustamente ricordato, era stato già previsto qualche anno fa nei confronti di ATAC, che fa parte comunque di un consorzio Metrobus, quindi ATAC, Trenitalia e Cotral. Se la regione e il comune non troveranno dei fondi compensativi, che comunque dovranno dare alle aziende che gestiscono il trasporto, perché anche per loro, come per tutti quanti, sono aumentati i costi, tra cui i costi ovviamente del carburante, i costi dell'elettricità, quindi i costi del personale, i costi ovviamente aumentano, e il biglietto è lo stesso da oltre 10 anni a questa parte. Quindi da una parte è anche logico che ci sia questo aumento, dall'altra però purtroppo non sarà ben accettato dalle persone, perché non c'è stato alcun miglioramento del servizio, anzi c'è stato proprio un peggioramento, e questo va anche contro la filosofia di disincentivare il trasporto privato, perché se già il trasporto pubblico non me lo migliori e mi aumenti pure il biglietto, tu in qualche modo mi stai ulteriormente incentivando ad usare il mezzo privato.
Sì, tra l'altro colpisce che a Roma non solamente si può assumere che il biglietto lo prenda un utente più occasionale dei mezzi pubblici, magari chi lo usa il sabato per andare in un posto più bello se ha del tempo libero, o chi solo occasionalmente deve trovarsi a Roma, o chi fa turismo, mentre l'abbonamento per definizione lo fa chi fa un uso molto regolare dei mezzi pubblici. E a Roma gli incentivi, per chi per le persone che si vogliono abbonare e hanno magari un reddito basso o delle condizioni specifiche, sono davvero pochi. Quindi non si tratta solamente di un prezzo nominale che è alto, ma su cui poi magari intervengono una gran quantità di riduzioni che poi magari fanno sì che di fatto poi in fondo sia per almeno per molte persone, proprio per quelle per cui il prezzo fa più la differenza, qualcosa di più accessibile. In realtà su questo Roma è davvero molto carente. Adesso non mi sono informato su come sarà dopo l'aumento del biglietto, ma attualmente essere all'interno dei piuttosto restrittivi limiti di reddito equivalente ISEE ti dà una riduzione di meno del 10% sul costo totale, quindi capite che non arriva ad affrontare poi seriamente il problema dell'accessibilità dei mezzi pubblici, tanto che alle volte il mezzo privato risulta paradossalmente marginalmente più conveniente, marginalmente nel senso che l'acquisto dell'automobile costa molto, ma una volta che l'hai comprata non ti conviene prendere il mezzo pubblico. Cioè questo penso sia anche un altro aspetto importante. Un biglietto alto fa sì che se io ho una macchina mi conviene prenderla sempre, anche magari le volte in cui devo prendere, no, magari sono effettivamente su una tratta in cui il mezzo che ho magari funzionerebbe bene, ma in quel caso mi conviene continuare a prendere il mio scooter, a prendere la mia automobile, appunto, anche, nei pochi casi in cui i mezzi di trasporto pubblico in questa città sarebbero sufficienti. Allora, noi ci prendiamo un piccolo stacco musicale, vi ricordo il numero di telefono 06 49 17 50, dopo di cui direi, naturalmente in base anche alle chiamate che riceveremo, potremmo andare a parlare di come dire, anche delle possibilità che ci sono riguardo al ZTL, di come poteva andare diversamente, entrare un po' di più nelle sottigliezze, oppure aprire un momento di confronto con chi ci chiamerà. Chiamano allo 06 49 17 50, forse non hanno chiesto di andare in onda, ma comunque c'erano delle informazioni interessanti.
Ci ha chiamato una radioascoltatrice dicendoci che no, non poteva andare in onda, però che ci teneva a raccontare come sul sito della regione diceva che era molto nascosto, insomma, che bisogna un po' girare sul sito della regione, però che esiste uno sconto del 50% sui mezzi pubblici, che si deve fare richiesta, compilare un modulo e la regione appunto permette uno sconto. In realtà raccontava che prima è del 25%, poi se fai una domanda ulteriore su appunto al tuo municipio faranno un ulteriore sconto del 25%, così da arrivare al 50%. Questo appunto era quanto ci diceva una radioascoltatrice che è sicuramente uno dei temi appunto che abbiamo trattato fino ad ora, che è direttamente collegato a questa nuova ZTL che dovrebbero attivare dall'autunno prossimo. E sicuramente il tema del trasporto pubblico è direttamente collegato. Io non so se ci abbiamo un'altra chiamata, quindi alle 11:21 forse possiamo sentire. Non so se ci senti, ci senti?
Sì, vi sento.
Buongiorno.
Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti e tutte, anche agli ascoltatrici e agli ascoltatori. Faccio parte di un collettivo, un laboratorio, uno spazio sociale che sta a San Lorenzo e si chiama Granma. E riguardo proprio questa questione, insomma, della nuova ZTL, il nuovo allargamento della fascia verde, noi ci stiamo anche muovendo per organizzare un'assemblea che faremo la prossima settimana, mercoledì prossimo, in Piazza dell'Immacolata, aperta chiaramente in primo luogo a tutto il quartiere, ma poi a tutta la città di Roma, e proprio su questa questione, appunto contro questo allargamento della fascia verde, che poi, vabbè, immagino avrete già esposta, no? Insomma, se ne era già parlato, e anche ultimamente ci sono stati alcuni passi indietro da parte dell'amministrazione, però passi indietro dal nostro punto di vista non mutano nella sostanza il tipo di intenti e di dispositivo che viene messo in campo. Questo perché, no, è stato detto allarghiamo, cioè manteniamo, viene allargata la fascia verde, un'area che praticamente copre sostanzialmente tutto, quasi fino ad accordi in alcune zone, e però si permette il passaggio anche ad alcuni mezzi che prima erano vietati, in particolare dovrebbe essere fino all'Euro 3 benzina e fino alla 4 diesel, se non ricordo male. Però diciamo anche questi tentativi di passi indietro un po' più da parte dell'amministrazione per recuperare quel minimo da faccia, insomma, dopo che c'è stata una levata di scudi da parte anche di membri della stessa maggioranza che sta al comune e della maggioranza di centrosinistra, in realtà non mutano nei fatti la sostanza del provvedimento. Questo perché il problema fondamentale che noi viviamo e che abbiamo evidenziato all'interno della città di Roma è che non esiste un sistema di trasporto pubblico sensato. Gli investimenti che vengono fatti nel trasporto pubblico sono per lo più relativi a tratte di trasporto, cioè tratte di tram, bus, che vanno dal centro, dalla periferia verso il centro. Non esiste una forma di collegamento, diciamo, tra periferia e periferie. Nello stesso momento, insomma, noi sappiamo che lo diamo tutti quanti sulla nostra pelle, la maggior parte degli abitanti poi di questa città vanno a vivere a ridosso del raccordo o addirittura oltre il raccordo, e ogni giorno l'enorme traffico e l'utilizzo infinito della macchina, dei mezzi, cioè delle macchine private, è fatto fondamentalmente da persone che non è che sono pigre e non hanno voglia di prendere altri mezzi, ma sostanzialmente perché devono andare a lavorare, perché non c'è un'altra alternativa funzionante. E questa cosa va a ricasco chiaramente poi del singolo lavoratore e della singola lavoratrice. Ecco, in questa ottica questo provvedimento, che riteniamo sia fondamentalmente un provvedimento classista, perché si mira a bloccare e andare direttamente a imporre al cittadino, alla cittadina, lavoratore o lavoratrice, di comprarsi una macchina che possa passare all'interno della fascia verde e di influire, cioè andare a colpire il salario poi della persona che ha messo in campo per permettersi di poter andare a lavorare. Invece in questa ottica questa cosa non ci sta bene, se si vuole parlare di, ed è giusto che sia così, si parla di inquinamento, di tutela dell'ambiente, tutela del territorio, bisogna farlo seriamente e andando a colpire in media, cioè innanzitutto il sistema del trasporto pubblico, andando ad aumentare e soprattutto a ripensare un modello di città che non veda semplicemente il centro come un parco giochi per turisti, oppure in cui ci sono soltanto gli enti amministrativi e tutto il resto della gente deve andare a vivere fuori e sobbarcarsi la mattina sul raccordo piuttosto che sulle vie consolari per, con la propria macchina possibilmente green, quello che vi pare, e poi arriva al centro. Tutta questa dinamica chiaramente è fuori dal mondo e noi dobbiamo, su questa cosa sono le basi su cui vogliamo proporre anche un'attivazione da parte di tutti e tutte all'interno di questa assemblea.
Guarda, è molto interessante, allora poi dopo ci ridai anche l'appuntamento più preciso. Molto interessante da una parte perché il quartiere di San Lorenzo appunto in realtà ormai si considera un quartiere praticamente centrale, no? I tempi in cui il San Lorenzo fosse un quartiere di periferia sono andati, soprattutto dal punto di vista della valorizzazione del territorio. Sarebbe interessante, ma questa chiaramente è fantasia, no? Parlare con le persone che ora sono state espulse da San Lorenzo per l'aumento degli affitti e che quindi non ci vivono più, ma questa chiaramente è un'altra storia. Però è interessante perché, no, spesso uno pensa che come dire, questo sia un problema, e a volte è così, che la maggior parte, no, dei comitati che riescono ad organizzarsi, di assemblee che nascono, un limite che si vede è che nascono più in periferia, che naturalmente va benissimo, è chiaro che chi sente di più un problema sulla sua pelle naturalmente si attiverà di più, purtroppo rinforza una dicotomia che non aiuta. Quindi benissimo che ci sia questa attivazione. Io ti volevo chiedere una cosa che naturalmente tu mi potrai rispondere in maniera solo parziale perché l'assemblea ancora non l'avete fatta, però magari intanto mi dici almeno, no, la tua opinione. Ecco, secondo te, no, di questa penso che sul fatto che il trasporto pubblico vada migliorato in questa città non troviamo una persona contraria, ma nemmeno se la paghiamo. Però invece mi chiedo, cioè sulla ZTL, secondo te quali sono le criticità maggiori, il problema più grave, e quindi perché che ne pensi per esempio, no, delle varie misure che non sono ancora ufficiali ma che si iniziano a dire, quella del carnet sostanzialmente di ingressi per cui puoi entrare ma non più di un tot di volte, o quali sono, come dire, le altre misure che tengono poi insieme l'aspetto della qualità dell'aria, che è in effetti, no, un aspetto che penso che chiunque lo ritiene importante, no? È un aspetto che va tenuto in considerazione. Come si fa ad arrivare lì senza, come dire, rimandare alle calende greche di un giorno in cui il trasporto pubblico funzionerà, nell'attesa che ATAC sia riformata e salvata da se stessa, noi ci sorbiremo l'aria inquinata. Voi vedete, cioè, avete qualche spunto che può tenere insieme tutti gli aspetti?
Allora, vabbè, chiaramente, insomma, io sinceramente la vedo un po' così, cioè il problema del... I temi sono un problema complesso e le cause sono, diciamo, concatenate, no? E in parte riprendo quello che stavo dicendo all'inizio. Cioè il problema di base all'interno della città di Roma è proprio come è pensata la città e come è stato strutturato, poi, se vogliamo, il piano regolatore, eccetera, eccetera. Il fatto che c'è stata nei fatti un'espulsione di cittadinanza dal centro verso le periferie e che questo processo è tutto in corso. Questa cosa è legata al costo degli affitti, al costo dei mutui, al costo delle case, al lavoro, cioè come struttura del lavoro della città. Sempre sulla questione del lavoro, appunto, dobbiamo capire come è fatta la città di Roma, qual è il tessuto produttivo della città di Roma. Roma è una città di servizi, in cui non è che ci sono le grandi centrali, cioè sì, ci sono i grandi uffici, i ministeri, che occupano veramente una quota importante di, diciamo, forza lavoro, ma ci sono anche 18.000 servizi e forme di lavoro che necessitano per loro natura di spostamenti, no? Ecco, in quest'ottica l'idea che sta dietro evidentemente l'attuazione di questa ZTL è fondamentalmente un'idea di volta a monetizzare un cambio, ovvero nel momento in cui viene imposto un carnet di ingressi è evidente che può essere massimo di anno, che dipende chiaramente dal mezzo che stai usando, eccetera, eccetera. È evidente che l'intento qual è che il comune deve farci soldi su questa vicenda e quindi permette determinati passaggi pagando un certo tipo di dazio. E viceversa, l'idea in sé di eliminare un certo tipo di veicoli che sono più inquinanti, non dal mio punto di vista, ma insomma saremmo dei pazzi a dire che questa cosa non è cioè che è sbagliata e che deve andare, e che invece dobbiamo continuare a girare, che ne so, con la macchina a vapore o insomma col tubo di scappamento rotto, mettiamola in questa maniera, e che in futuro la macchina in sé, ci auspichiamo tutti che si metta il motore a scoppio, si passi a un altro tipo di tecnologia, anche se è tutto da vedere se poi la tecnologia dell'auto elettrica sia effettivamente meno inquinante o meno. Grazie. Non direi che non è questo il momento di per proporre questo tipo di cose. Penso che nell'immediato le politiche debbano essere, non c'è una singola politica che può funzionare, come non può funzionare l'imposizione di un cambiamento drastico, anche perché va di contro, cioè chi l'ha proposta evidentemente non ha fatto i conti su come è strutturata questa città, su come è fatto il lavoro e sul fatto che comunque la gente a un certo punto ha delle necessità, e se tutti abbiano fuori da raccordo tutti i giorni si attraversano la città per andare dentro nel centro di Roma per lavorare, poi lì pure imporre di cambiare tutte le macchine, però a un certo punto la gente dovrà andarci comunque, questo è il problema. Probabilmente c'è un investimento massiccio sul trasporto pubblico, è una cosa che da parte che evidentemente non si sta facendo, ma che avrebbe un senso. In passato Roma era una città in cui i trasporti effettivamente funzionavano, il sistema dei trasporti è stato dismesso negli anni, forse bisogna tornare indietro, come su tante cose bisogna tornare indietro. Il problema è appunto, come diciamo all'inizio, il problema è nell'idea di città. Se in un'idea di città non esiste il concetto di socialità, di servizi per riguardo al cittadino, non si va avanti, perché la città è una città su cui si fa profitti, su cui l'obiettivo principale è farci soldi a tutti gli effetti, diciamo questo termine generico, beh, capire che le cose non funzionano. Quindi come dire, il nostro intento chiaramente è quello di partire, diciamo, per un punto, partire da una situazione in cui comunque interveniamo, in cui ci sono determinate cose, e poi allargare, anche perché in questa situazione diverse sono le forze che si stanno attivando in un senso, in direzione abbastanza scomposta. Dal nostro punto di vista un ragionamento forte in cui si tiene insieme la questione del trasporto pubblico e non, diciamo, mettiamola così, il diritto ad inquinare, ma il problema è, ok, ben venga la gerarchia, ben venga il cambio del parco macchine, ma uno non deve essere un qualcosa né che devono pagare i cittadini, né soprattutto che deve essere pagato dalla collettività nel momento in cui si mette insieme tutto il sistema, si mette in campo tutto il sistema di incentivi e tutte queste cose che fondamentalmente sono soldi alle imprese private levati alla collettività, e che invece si investa in maniera forte sul trasporto pubblico, che è un diritto di tutti e tutte.
Va bene, grazie allora per questo intervento. Ci ricordi però giorno e orario di questa assemblea che avete lanciato, e anche il luogo?
Esatto, allora Piazza dell'Immacolata a San Lorenzo, mercoledì 14 alle ore 18.
Perfetto. Grazie mille.
Grazie mille, grazie per lo spazio e buona mattinata e buon ascolto.
Anche a voi, un abbraccio.
Ciao.
Ciao, e quindi questa è stata la prima delle telefonate, per certi versi la seconda, ma la prima che è andata in onda allo 06 49 17 50. Vedo a fianco a me il nostro centralinista che è al telefono, ma non so se la telefonata dovrà andare in onda, lasciamogli il loro tempo, e vi ricordo appunto che potete anche voi telefonarci per parlare di questi temi. Magari metto un breve stacco musicale, così ci ricoordiniamo e poi torniamo tra poco in onda. Allora, proviamo, abbiamo sia una telefonata che tra pochissimo mandiamo in onda, dovrebbe ascoltarci, se non ho sbagliato niente dovrebbe stare già agganciato al mixer, ma abbiamo anche ricevuto un'altra telefonata prima, mentre andava in onda un'altra, di un'altra ascoltatrice che insomma adesso restituiremo.
Sì, ci ha chiamato questa radioascoltatrice. Intanto, effettivamente, secondo me, dividendo le questioni, giusto per fare chiarezza, effettivamente c'è una questione che è quella della ZTL legata a quella dell'inquinamento, possiamo dire, e poi c'è un'altra questione che è quella del trasporto. E lei diceva che insomma riportava un po' la proposta che aveva fatto Salvini sulla regolamentazione della mobilità cosiddetta dolce, che però è un po' vaga, mi diceva, nel senso che non si sa se si riferisce solo, non si capisce se si riferisce solo ai monopattini oppure se si intende anche le biciclette per regolamentazione, quindi si intende il pagamento di un bollo anche per questi mezzi.
Posso dire, con una battuta, lo so che poi la cosa è anche seria, che è comunque pur sempre Salvini e quindi fa più sparate, no? Cioè, chiaramente è anche una ricerca di visibilità, poi mi rendo conto che è anche una cosa seria perché è comunque il ministro delle infrastrutture, non vorrei banalizzare, però
certo. E niente, però no, qui a microfoni spenti dicevamo come in realtà questa possibilità se l'è già rimangiata, non so, giusto? Sembra aver fatto già dei passi indietro.
Aveva detto sì, targa sulle biciclette con assicurazione obbligatoria, bollo, quindi sostanzialmente un disincentivo enorme alle biciclette, poi se l'è rimangiata, ha detto no soltanto ai monopattini, ma anche questo non è che è chiaro se poi sarà reale, quindi... diciamo che secondo me quella sulle biciclette se l'è rimangiata in un attimo. Sicuramente è vero che anche il tema della mobilità, se la vogliamo chiamare dolce, se la vogliamo chiamare alternativa, non so, dopo 100 anni dell'invenzione della bicicletta, per quanti anni sarà ancora una mobilità alternativa, chissà, però diciamo anche quello in effetti è un tema che in questo aspetto della ZTL sembra, no, un po'... come dire, non è all'interno della delibera sicuramente e forse non dovremmo perdere di vista. Allora adesso darei la parola all'ascoltatore che ci ha chiamato e che ci ha aspettato pazientemente. Ciao.
Buongiorno, io sono Alberto del Comitato Mobilità di Labaro e Prima Porta. Vi chiamo per portare un po' l'esperienza che abbiamo avuto sui nostri territori. Iniziamo a dire di dove siamo. Labaro e Prima Porta sono due borgate, Prima Porta completamente fuori dal raccordo, mentre Labaro è divisa in due parti, una parte dentro il raccordo e una parte fuori. Ebbene, la ZTL, come si era detto anche prima, in alcuni punti arriva fino al raccordo e uno di quei punti è proprio Labaro, quindi noi abbiamo una parte del quartiere dentro e una parte fuori. Questo territorio si articola anche sulla direttrice di cui avete parlato prima relativamente alla ferrovia che arriva a Montebello, per noi è l'arteria principale di collegamento verso il centro con il trasporto pubblico, che ha tutta una serie di problemi che non sarò qui a elencare per non divagare troppo. Però per noi è stato evidente fin dal principio che innanzitutto avevamo una mortificazione pesante con la definizione di questi assetti territoriali. Secondo poi che sarebbe stato folle scollegare la mobilitazione per cui siamo nati, quella della ZTL, da quella sull'aumento del trasporto pubblico locale, perché probabilmente questa mannaia arriverà davvero presto e non ci sarà modo di organizzare due mobilitazioni diverse per queste due battaglie. Quindi secondo noi bisogna parlare di mobilità e non solo di ZTL o solo di biglietti. Quindi anche perché poi dietro, come cercherò di argomentare, secondo noi c'è una questione più ampia che riguarda l'assetto e il disegno della nostra società. Inizio a dire pure che noi abbiamo trovato delle resistenze da parte della questura nell'ottenere i permessi per manifestare, perché su queste cose la questura non vuole che si manifesti vicino alle strade per il rischio incidenti, però essendo una cosa in cui si vuole sensibilizzare anche gli automobilisti, insomma, ci risulta un po' difficile manifestare e mobilitarci nei termini indicati dalle istituzioni. Un'altra questione fondamentale, pure questa che avete già trattato in precedenza, è quella sulla possibilità di ridefinizione, quindi di riforma dei confini o magari delle categorie coinvolte nel progetto di ZTL. Su questa cosa noi siamo categorici che non ci può essere nessuna trattativa su questa delibera, la delibera deve essere ritirata e basta, perché i tentativi di riforma secondo noi servono soltanto per dividerci e indebolire il fronte di opposizione che si sta compattando in questa città. Quindi il messaggio che lanciamo noi è di respingere ogni trattativa, respingere ogni riforma, far ritirare la delibera e poi dopo aprire un tavolo partecipato per davvero e serio sulla mobilità sostenibile in questa città, perché secondo noi qui si sta definendo un progetto complessivo di limitazione alla mobilità. Appunto, sulle auto l'abbiamo detto, con la scatola nera oppure con il car sharing, i mezzi pubblici, ne avete già parlato, però c'è un aspetto che non avete ancora trattato e secondo me è fondamentale in questo disegno, il fatto cioè che stanno sparendo le macchinette dalle quali è possibile acquistare i biglietti con il contante, bisognerà farlo con la moneta elettronica, quindi con moneta tracciabile. E sul discorso che stavate facendo poc'anzi, quello delle biciclette, secondo me non bisogna focalizzarsi tanto sulle misure, se poi le toglieranno oppure no, le modificheranno. Secondo me il concetto di mettere la targa, quindi una tracciabilità e l'assicurazione, si inserisce tutto all'interno di questo progetto più ampio su auto, mezzi pubblici e mobilità dolce, che è di arrivare verso un sistema di controllo e finanziarizzazione, perché tutte le misure sono appunto per la tracciabilità degli spostamenti delle persone e fanno sostanzialmente dei regali alla finanza. E questo progetto secondo me si inserisce all'interno di quello più ampio della città in 15 minuti che sta cercando di portare avanti la giunta di questa città e che cercano di portare avanti anche in altri luoghi, che altro non è che una sorta di greenwashing per un'operazione di ghettizzazione dei quartieri popolari. Quindi secondo me è questo un obiettivo vero su cui poter lottare, aprire un dibattito sul nuovo assetto cittadino che vogliono dare. E a tal riguardo secondo me bisogna fare anche una riflessione su come organizzare le lotte. Io penso che le lotte debbano partire dal basso, da tutti i quartieri, e poi dopo formulare dei momenti di riflessione, di confronto e di lotta congiunta, ma per il momento non credo che ci sia una grandissima urgenza di fare coordinamenti cittadini. Qui bisogna intercettare la rabbia popolare sui territori, perché ce n'è davvero tanta, chi si è attivato ha avuto riscontro, è quello su cui dobbiamo lavorare. Però tuttavia questo percorso centrale è già stato avviato da qualcuno, c'è già stato un coordinamento, o anzi più di uno, almeno tre in realtà, che hanno provato ad avere una qualche convergenza, e secondo me però lì sono emerse due criticità fondamentali su cui dobbiamo riflettere quando ci approcciamo a questo tema. Il fatto innanzitutto che c'erano dei fascisti, la discriminante antifascista per qualsiasi manifestazione secondo me è imprescindibile, quindi stare in piazza con qualcuno che fa il saluto romano è impensabile, e quindi già quello fa una prima scremata. E la seconda scremata, in qualche misura anche riconducibile a quell'area, è relativa a chi vuole utilizzare questa battaglia in maniera strumentale. Cioè ci sono delle forze politiche che puntano a intercettare la rabbia popolare per far cadere la giunta e poi essere eletti loro sostanzialmente. A noi di queste cose non ce ne può importare di meno, perché noi vogliamo risolvere il problema delle persone, non vogliamo creare un vantaggio politico per qualcuno, anche perché queste persone che fanno questa battaglia strumentale sono dei meri esecutori della politica, loro non vogliono cambiare il sistema, loro vogliono cambiare gli esecutori, e quindi non ci può essere nessun margine di cooperazione con chi approccia le questioni in questa maniera, anche perché in una certa misura l'abbiamo visto pure con il governo nazionale, quando c'è stato il governo precedente delle larghe intese, la Meloni e i suoi si erano tenuti fuori facendo finta di essere alternativi su posizioni più radicali, posizioni più sincere, elaborate, e poi quando sono andati al governo hanno sposato l'agenda Draghi, fornendo quindi una piena continuità con quelle che erano le politiche precedenti. E su queste
ti volevo fare una domanda: ti riferisci alla manifestazione che c'è tra in Campidoglio, non ricordo se ieri o l'altro ieri?
L'altro ieri, sì, l'altro esattamente ieri, quella. L'altro ieri.
Quella sì, mi ricordo, infatti volevo giusto chiederlo, perché visto che come comitato verrà organizzato già da un po', mi chiedevo se eravate stati in quella piazza, una piazza in cui noi volevamo fare un salto a dare un occhio, poi non siamo riusciti. Sappiamo che è stata raccontata in una maniera sui giornali che sicuramente, come dire, non mi piace, no? Come dire, banalizzare le cose, no? Nella piazza dei Novax, sì, vabbè, però il tema era la ZTL, se quelli sono pure antivaccinisti magari è pure un'altra questione, però sicuramente in effetti non lasciava ben sperare. Mi chiedo, al di là del, come dire, anche la chiamata di quella piazza non lasciava ben sperare, perché parlava essenzialmente di un diritto alla macchina più che di un diritto alla mobilità. Secondo me, almeno io personalmente, no, non condivido quei temi e sono per me un brutto campanello d'allarme. Ma mi chiedo se almeno in quella piazza, come dire, cioè, c'erano chiaramente dei gruppi con cui non vogliamo condividere nulla, ma c'era anche altro? Ecco, questa è la domanda,
sì,
che ti
esatto.
Vorrei fare.
Questo è, secondo me, l'argomento.
È una domanda sincera, mi chiedo se.
Sì, sì, i fascisti organizzati, quelli che comunque sono riconducibili sostanzialmente al gruppo di Alemanno, quindi gente che è stata già al Comune di Roma e ci vuole ritornare, probabilmente non erano più di una ventina, però sono riusciti a mettere in crisi anche alcuni degli organizzatori, ci sono stati delle lacerazioni, e la piazza comunque non era tanto più ampia, non era così grande e così partecipata. Anche perché appunto c'erano una serie di contraddizioni nella convocazione che anche a me non piacevano alcuni punti, però secondo me c'è un materiale su cui lavorare. Però qui ritorno al discorso che facevo prima: non urge lavorare sul coordinamento, urge lavorare sui territori. È questa la, secondo me, la missione che abbiamo in questo momento, cercare di far sollevare le masse.
Un'ultima domanda. Prima, no, hai detto, come dire, la proposta che viene, no, dal nostro comitato di Rabaro e Prima Porta è quella, no, di un ritiro completo della delibera. Come vi immaginate, quindi, no, e, come dire, ripensando, no, la città in una maniera diversa, che cosa vi immaginate oltre al potenziamento del servizio pubblico, che comunque, come dire, ci aspettiamo tutte e tutti, ma credo che sia irrealistico, no, pensare, no, anche dicendo bisogna fare più metropolitane, più tutto, pensare che siano pronte in meno di 6 anni, beh, come dire, no, è fantascienza, no? Lo sappiamo che un miglioramento nel breve termine che possiamo immaginare da qui a 3 anni si può sperare in qualche cosa, ma fino a un certo punto, no? Insomma, non possiamo, come dire, rimanere nel sogno. Secondo te, secondo voi, per le riflessioni che vi siete fatti, invece, no, quali sono il tipo, allora, di preventi che viene insieme a entrambe le esigenze?
Allora, innanzitutto che c'è una questione di metodo, che devono essere dei percorsi partecipati. Non, queste decisioni che condizionano la vita delle persone non possono passare al di sopra delle loro teste, vanno sentite le persone, le anime, i bisogni, e non si può pensare soltanto a quelli che sono i diktat di qualche organismo sovranazionale o di qualche agenzia governativa. Bisogna dialogare con i territori. Quindi, premessa questa valutazione di merito, ci stanno delle questioni di metodo relative sia al trasporto pubblico che a quello privato. Sul trasporto pubblico noi siamo a minaccia chiusura della tratta extraurbana della ferrovia, e comunque già dall'anno scorso ci sono stati una riduzione delle corse, del numero di corse complessive durante la giornata, e comunque le corse che vengono realmente effettuate mi sembra che sono intorno al 70%, perché un 30% di norma vengono annullate nel corso della giornata. Quindi almeno far funzionare quello che c'è sarebbe un grandissimo passo in avanti. Per quello che riguarda la mobilità privata, quindi gli autoveicoli, sicuramente una sistemazione della viabilità, che noi siamo stati penalizzati molto pesantemente, forse per motivi politici, come territori, abbiamo una viabilità che è davvero un disastro, ci sono degli ingorghi costanti e non riusciamo che non si riescono a gestire, a smaltire nel corso di tutta la mattinata o anche la sera quando c'è l'uscita dagli uffici, ma principalmente perché è fatta male la viabilità. Quindi rimettere mano alla viabilità, vedendo appunto quali sono i flussi effettivi di traffico, quali sono i bisogni del quartiere e soprattutto, qui una questione fondamentale, non si immaginassero di fare delle corsie preferenziali per arrivare in centro per i quartieri nord della città, perché sono quelli più ricchi sostanzialmente, e guarda caso la ZTL passa sulle due consolari che si trovano a nord, quindi Flaminia e Salaria, e noi abbiamo un po' il sentore che qualcuno abbia voluto fare un luogo con meno traffico di modo che i ricchi possano passare più agevolmente. Ma questo ovviamente è solo un sospetto, non abbiamo la certezza, ma guardando la cartina è un po' un qualcosa di anomalo che arriva, questa ZTL arriva a raccordo partendo dai quartieri più ricchi della città. Quindi per fugare questo sospetto facciamo un tavolo di trattativa molto volentieri, ma solo dopo che avranno ritirato la loro delibera, perché noi appunto ci vogliamo assolutamente schierare in maniera categorica rispetto a questa ipotesi nello specifico della ZTL, ma soprattutto rispetto a una società del controllo e censocratica.
Va bene, ti ringrazio molto per l'intervento e ricordo a tutte e tutti che per chiamarci lo 06 49 17 50 è il numero a disposizione. Diciamo che di punti, no, con un po' di telefonate se ne sono toccati tanti. L'ultimo, ma soltanto perché è l'ultimo che ha detto adesso, quindi è il primo che mi viene in mente, in effetti è la grande irregolarità, no, della mappa della fascia verde. Da una parte non stupisce questo perché la struttura, questo in effetti lo ricordava anche il primo intervento che abbiamo mandato in onda, no, di Roma, è stata una struttura che per motivi, no, di speculazione edilizia, di crescita disordinata, per tanti motivi che ormai purtroppo sono sedimentati. Roma è una città con un'urbanistica che pesa anche molto sulla sua mobilità, per cui ci sono dei punti in cui la fascia verde è più piccolina, un po' più vicina al centro, e dei punti in cui la fascia verde arriva al Gra. Se non sbaglio uno dei punti è la zona sud-ovest, zona piuttosto densa, una direzione Appio Tuscolano, e l'altro in effetti è proprio la zona Roma Nord. E quindi ti volevo fare una domanda a Mercurio che credo, no, che si sono poste tante persone. Ma la forma della fascia verde è determinata puramente per praticità di controllo? C'è un criterio sulla densità abitativa? Così, o si presta davvero al libero disegno e quindi poi anche agli interessi un po' più banalmente politicisti, a fare un favore a quello, un disfavore a quell'altro?
Beh, diciamo che subito che una cosa molto importante che ha detto poco fa l'ascoltatore è che c'è stata una mancanza di dialogo con i cittadini, quindi allo stato attuale noi non sappiamo, non conosciamo le motivazioni per cui è stata disegnata quella fascia verde, che è una zona molto ampia, copre ben il 60% della superficie all'interno del grande raccordo anulare e che taglia fuori anche diversi parcheggi di scambio, quindi almeno una decina di parcheggi di scambio che servono proprio per lasciare la macchina e prendere il mezzo pubblico alla metropolitana sono tagliati fuori, che è, insomma, è un grosso controsenso. Quindi un'altra cosa che diceva sempre molto importante l'ascoltatore di prima è che non c'è un piano organico, quindi questa delibera va semplicemente a penalizzare una grossa fetta della popolazione, ma in realtà non è un piano organico. Quindi, ad esempio, ci sono tanti provvedimenti che potrebbero essere portati avanti anche da subito, senza aspettare la costruzione di una nuova metropolitana che chiede tempi immensi. Solo per aprire Venezia, hanno detto, solo per aprire la stazione di Venezia della metro C, hanno detto che ci vorranno circa 10 anni, quindi solo per una stazione 10 anni è un tempo immenso. E questo, se noi dobbiamo prendere provvedimenti, se la città di Roma deve prendere provvedimenti urgenti per migliorare la qualità dell'aria, non si può pensare assolutamente alle metropolitane. Però ci sono tutta una serie di provvedimenti che invece possono essere subito attuati. Ad esempio, noi abbiamo un programma di monitoraggio con cui monitoriamo l'andamento del servizio, quindi quanti autobus, il numero di autobus che sono in circolazione, quanti di questi sono affollati e su che linee. Ci sono delle linee che sono sistematicamente iperaffollate, altre linee che portano quattro gatti. C'è un servizio che si svolge al suo massimo, al suo picco, dalle 8 alle 9, mentre le persone si spostano per lo più dalle 7 e mezza alle 8 e mezza, quindi c'è anche uno sfasamento del servizio che fa ATAC rispetto alle esigenze dei cittadini. Ad esempio, anticipando di mezz'ora, mi rendo conto che potrebbe non essere facile, però a parità di autobus, di autisti, a parità di tutto, anticipando di mezz'ora il servizio porterebbe sicuramente a dei benefici, spostando degli autobus tra le rimesse, spostando gli autobus da una linea all'altra, sicuramente sarebbero dei benefici. Sembra che su questi punti non ci sia interesse da parte del comune a mettere mano. Ad esempio, tanto per farvi un altro esempio, mentre i cittadini vengono categoricamente vietati diesel Euro 3, ATAC ce ne ha quasi ogni giorno 180, anche fino a 200 in circolazione per Roma, anche nel cuore del centro storico. E questo anche per una sua disorganizzazione tra i depositi, perché ad esempio pure la domenica circolano diesel Euro 3 quando il servizio è ridottissimo. Quindi altri provvedimenti che potrebbero essere presi nell'immediato, ad esempio sicuramente verificare le preferenziali degli autobus che già ci sono, quindi le telecamere, piuttosto che mettere i varchi per presidiare la ZTL contro i cittadini, potrebbero essere messi sulle preferenziali che attualmente non sono presidiate, per far scorrere gli autobus più veloci. In quel modo ovviamente il servizio di trasporto pubblico diventa più competitivo, se va più veloce riesco anche a fare più corse e quindi migliora nell'immediato e anche con provvedimenti insomma a breve termine. Un'altra cosa che sempre nell'ottica dell'ambiente che non sta avvenendo è il lavaggio delle strade. Altre città fanno il lavaggio delle strade, quindi abbattono le PM10 con questo sistema. A Roma io il lavaggio stradale negli ultimi 10 anni l'avrò visto un paio di volte. E quindi ci sono tutti i provvedimenti che potrebbero essere messi in atto e che sicuramente mancano tra le azioni del comune. E giustamente, come tantissimi stanno dicendo, c'è stata una fortissima reazione della cittadinanza anche per questo. Non è che i cittadini sono amici della macchina e nemici dell'ambiente, anzi tutt'altro, però insomma questo provvedimento è stato anche preso male anche per questi motivi, perché palesemente non sembra un provvedimento tanto per l'ambiente, ma sembra semplicemente un provvedimento per togliere le automobili a una parte dei cittadini che purtroppo poi ricadono fra quelle più povere, perché se tolgo le macchine più vecchie ovviamente vado a colpire le fasce più deboli della popolazione, piuttosto che per l'ambiente. Per farvi un esempio, questa delibera vieta H24 dal lunedì al sabato anche la sosta delle automobili. E che senso c'ha? Cioè, se una macchina è ferma non inquina l'ambiente, quindi la gente non l'ha presa molto bene. Io sinceramente sono d'accordo con loro e sono anche d'accordo con ritirare la delibera e rifarla da capo, perché comunque mettere delle pezze non serve a nulla. Ad esempio fare delle deroghe a me fa pensare ancora di più, ma allora era veramente per l'ambiente, cioè c'era un'emergenza, se io prima sono così categorico e dopo su quello stesso provvedimento che ho detto che era assolutamente indispensabile perché ce lo chiedeva l'Europa, ce lo chiedeva la regione, vado a mettere delle deroghe?
Allora, io andrei a mettere uno stacco musicale. Vi ricordo che potete telefonarci allo 06 49 17 50, e poi magari andiamo a parlare proprio delle paventate deroghe. Allora, alle 12.01, come ci ricordano le campane, che forse potreste sentire anche voi in onda, e che qui insomma ci diciamo e rientrano sempre nei microfoni di Radio Onda Rossa, continuiamo questa diretta che prova ad essere sia un momento di informazione sulla ZTL e diciamo ai dintorni, sulla mobilità in generale, sui temi legati all'inquinamento dell'aria e non solo in questa città. E, come dire, nell'intervento telefonico di prima c'era un passaggio che era riguardo alle deroghe, cioè si diceva la cosa va ripensata da capo, le deroghe lasciano il tempo che trovano. Allora forse era il momento anche di raccontare quali sono le deroghe di cui si sta parlando, magari chi è in ascolto potrebbe essere magari avere un po' meno informazioni, e quindi proviamo a darle. Naturalmente no, quando è uscita questa delibera, che è formalmente già in vigore, quindi giustamente si deve parlare di ritiro e non di cambio, perché nonostante i tempi rapidissimi è già stata approvata, anche questo no, un passaggio singolare. In genere i temi no, come dire, politicamente più dibattuti si lascia il tempo per dibatterli, se non, perché non ci facciamo troppe illusioni, con un movimento largo e partecipato nella città, anche solamente all'interno dei quadri della rappresentanza democratica, ma così non è stato. Quindi dopo l'annuncio di misure che sarebbero dovute scattare già da novembre 2023, quindi in autunno, in realtà poi si è ritornati sui passi e si è detto vabbè, slittiamo tutte le misure di un anno. I tagli erano progressivi, alcuni a novembre 2023, gli altri se non sbaglio erano per aprile 2024, vado a memoria, tutto slittato di un anno, ma tutto uguale. E poi si è iniziato a parlare anche di varie soluzioni, che sono quella del carnet, nominato appunto anche nell'intervento precedente, e in realtà invece quella non è stata, o forse sì, non me lo ricordo, sì, è stata forse nominata l'idea della scatola nera, il sistema che viene chiamato il move-in e che in genere viene citato come un sistema che è stato sperimentato a Milano, ma in realtà è un sistema che da quanto leggo è attivo anche in alcune città del Piemonte e dell'Emilia Romagna. Allora andiamo con ordine e poi ho qualche domanda per Mercurio Viaggiatore, anche risposta a alcune cose che sono state dette e che io francamente non so in così grande dettaglio. Innanzitutto il sistema del carnet, di cosa si parla? Si parla dell'idea che si avrebbe, e io qui non ho capito se a pagamento sarebbe a pagamento oppure no, ma sostanzialmente chi ha una macchina che non rispetta i limiti di emissioni che si stabiliranno per la ZTL potrà comunque entrare nella ZTL, ma un numero limitato di volte. Si noti che questo è proprio, si parla proprio di ingressi, non tanto di giorni di permanenza, e questo immagino che sia per un motivo tecnico, cioè che sapere no, per quanto tempo sei dentro, quanti chilometri sei dentro è più complicato, contare gli ingressi è più facile perché tu hai varchi di ingresso, metti le telecamere come no, già si fa nelle ZTL, diciamo quelle legate soprattutto ai luoghi di no, maggior consumo e divertimento, no, San Lorenzo, Trastevere, in maniera analoga tu lo fai in versione più grande, conti quante volte sei entrato, se ce ne hai 50 a disposizione tu puoi entrare 50 volte e non prendi la multa, alla 51esima prendi invece la multa. So che appunto di ufficiale non c'è nulla, ma si parla del fatto che questo sia a pagamento o gratuito?
Non è chiaro, comunque verosimilmente è gratuito, quindi diciamo sono dei bonus, si parla di 60 ingressi l'anno per i benzina da euro 0 ad euro 2 e per i diesel da euro 0 ad euro 3, quindi 60 ingressi il primo anno che poi diventano 30 nel secondo anno che poi diventano 5 nel terzo anno.
Ah, quindi una misura comunque solamente provvisoria che andrebbe a dilazionare ancora un pochino il tempo per il riadattamento, ma
esatto,
non...
esatto, perché adesso c'è il divieto assoluto, quindi adesso ci sono praticamente per quelle fasce euro 0,3 diesel e 0,2 benzina ci sono zero ingressi, cioè possono solo entrare e sostare la domenica.
Ho capito, ho capito. però no, diciamo anche su questo mi è sembrato interessante il fatto che uno degli ascoltatori che ha chiamato, no, poneva il tema nel caso se questo fosse stato a pagamento, ma questo poi andrà solamente a finanziare il comune o a cosa servirà, no? Ed è interessante secondo me il fatto che come dire, che questo no, non corrisponda, no, come dire, se questo diventasse poi a pagamento. Un conto sarebbe che poi questo è a pagamento per il comune, che poi magari ci finanzia, no, l'abbellimento di una strada del centro, no, o qualsiasi altra cosa. Un altro conto è se questo vada direttamente all'interno, no, del conto della mobilità e quindi in realtà finanzia anche poi magari il trasporto pubblico. Io lo vedrei con due significati completamente diversi, no? Da dire sì, tu puoi prendere la macchina, ma nel prendere la macchina anche quella non è a costo zero, perché anche quella paga il trasporto pubblico perché ne beneficia. E se non vuoi pagare per prendere la macchina, un'alternativa è prendere il trasporto pubblico. E poi c'è invece l'idea del move-in, che è un'idea più complessa e forse che ha nella sua complessità proprio il suo punto debole, oltre al tema della sorveglianza che ci poneva l'ultimo ascoltatore prima, cioè l'idea di mettersi una scatola nera dentro la macchina che, collegata, no, con il GPS e tracciando quindi i movimenti e riportandoli poi, diciamo, indirettamente poi alla fine al Comune di Roma, potrebbe quindi poi segnalare e sapere di fatto non soltanto quante volte sei entrato dentro la ZTL, ma anche quanti chilometri hai fatto, quindi in modo da poter dire, no, tu hai a disposizione non 50 ingressi, ma hai a disposizione, non lo so, no, 500 chilometri, non so se qualcuno ha già proposto un numero di chilometri.
Sì, ci sono, praticamente vanno dai 600 chilometri per l'euro 0 fino ai 4000 chilometri per l'euro 3, quindi 4000 chilometri è già un numero, direi, sufficiente di chilometri, e ovviamente 600 è pochissimo, insomma.
Sì, 4.000 chilometri sono 20 chilometri, 10 chilometri andare, 10 chilometri a tornare per 200 giorni l'anno.
Esatto.
Che no, più o meno è...
è accettabile, che, diciamo, come
che,
minimo...
che prima ti può bastare, poi chiaramente dipende, no? Se esatto, col lavoro, con la macchina, quello che fai è spostarti in continuazione, perché alcuni tipi di lavoro lo richiedono, allora magari no. Però per molte persone che fanno un lavoro più, un meccanismo più da pendolari, può anche essere sufficiente. Un limite grande di questo sistema è nel fatto che comunque ce la immaginiamo con qualcosa che, cioè, quanto è pratico da fare, questa scatola nera, questa sì, avrà un costo, per quello che ho visto in Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte il costo è di 20 euro l'anno più 30 euro di installazione la prima volta, che come dire, in confronto, no, con quello, no, con anche con l'oggetto tecnico, no, che viene dato, non è nemmeno un costo incredibile, è difficile pensare che si tratti un provento per fare cassa, però comunque questa è sempre un'altra barriera e anche di qualche cosa che per farla bisogna essere preparati, quindi, no, che mal si adatta a chi magari deve recarsi, no, al centro di Roma pochissime volte, no, invece con un sistema del genere sostanzialmente non ha alternativa, per cui tu magari a Roma non ci vai praticamente mai, ma una volta, no, ci vuoi andare, e difficilmente adotterai questo tipo di sistema. In questo caso sarai semplicemente escluso dall'ingresso nel Comune di Roma. Non so se tu sei riuscito a trovare delle informazioni su quanto questo sistema è usato o no, funziona bene, dove è già in vigore.
Quanto sia usato non lo so, però mi hanno riferito ad esempio da Milano che, a parte il primo periodo in cui è stato necessario ricalibrare bene perché magari segnava i chilometri anche non dentro l'area B, a parte, diciamo, un primo periodo di assestamento, adesso funziona abbastanza bene il sistema. Il problema è che ovviamente la ZTL di Roma è un'area immensa, quindi parliamo di oltre 200 metri, magari metri, oltre 200 chilometri quadrati, quindi anche il doppio dell'area.
È il doppio di quella di Milano, sì, più o meno. Come Milano sono poi a 90 chilometri quadrati.
Sì, siamo lì intorno a centinaia. Esatto, sì. Quindi la ZTL di Roma, la fascia verde di Roma è veramente, veramente grande.
Sì. Ecco, a riguardo, no, come dire, io credo, però questa è una posizione mia che non necessariamente, no, condivisa da chiunque, mi sembra anche da alcune delle persone che hanno chiamato. Io penso che delle limitazioni all'uso dell'automobile siano importanti, no, dei disincentivi, e che l'idea che se c'è un sistema di trasporto pubblico allora in automatico le persone smettono di prendere la macchina, penso che sia vera solo in parte, e che bisogna in realtà le due cose devono andare in parallelo. È chiaro che proibire dall'oggi al domani l'uso prezzo dell'automobile spinge soltanto le persone a comprarsi una nuova automobile, a indebitarsi e non le convince ad usare i mezzi pubblici. Però penso che le due cose dovrebbero andare con gradualità insieme, perché non vedo come questa città possa rimanere così piena di automobili come adesso. E quindi mi sembra che in Italia la maggior parte delle città affronti il tema così, cioè così come ZTL, poi con i criteri più o meno variabili, con i varchi più o meno applicati, no? Telecamere, non telecamere, ma più o meno il sistema è quello della ZTL, basata sulla categoria del veicolo. Non so se sempre sull'Italia ci sono altri modelli, ma anche guardando altrove, cioè quali altri sistemi ci sono che facciano degli incentivi alla riduzione di uso della macchina, che però magari ci possono risultare più graditi?
Beh, ad esempio, più che parlare di incentivi potremmo parlare di disincentivi, perché ovviamente, come giustamente ricordavi, da una parte bisogna migliorare il trasporto pubblico e dall'altra bisogna anche successivamente disincentivare all'abuso dell'automobile, quindi non tanto l'uso ma l'abuso. Ad esempio qui a Roma abbiamo un problema per quanto riguarda il costo dei parcheggi anche nel centro, quindi dei costi molto bassi, anche il fatto che sia più o meno tollerata ovunque la sosta selvaggia, quindi in doppia fila. Ogni giorno capita di qualche automobile che blocca le linee dei tram, gli autobus, e quindi crea dei grossi disagi. Come dicevo, ad esempio qui a Roma gli incassi che vengono dalle strisce blu vanno più o meno a compensare quelli che sono i costi di gestione, quindi è un sistema assolutamente tra virgolette fallimentare. E sicuramente una delle azioni come disincentivo all'abuso dell'automobile potrebbe essere quello di rivedere le tariffe, aumentandole specialmente nelle zone più centrali. E questo sicuramente è anche la lotta alla sosta selvaggia, perché ovviamente le persone, sapendo di poter lasciare l'automobile ovunque, non sono disincentivate ad utilizzare l'automobile, ma piuttosto la usano in maniera anche come abuso. Quindi questo ad esempio è un altro provvedimento che vengono usate in altre città, quindi l'aumento della sosta tariffata, che non è da considerare come un qualcosa che poi consente solo ai ricchi di parcheggiare. Anzi, come hai giustamente evidenziato tu, se da questa sosta poi, ovviamente faccio l'esempio, faccio pagare, ma sparo il numero, 10 euro l'ora, a quel punto il costo del parcheggio diventa anche una forma di risarcimento nei confronti della cittadinanza. Quindi chi dice io ho i soldi, però intanto risarcisco la cittadinanza, e con quei soldi si possono fare dei provvedimenti che poi vanno proprio a favore della mobilità, quindi anche il miglioramento del trasporto pubblico, possibilmente l'aumento delle corsie preferenziali con dei varchi protetti, perché uno dei grossi problemi del comune è anche quanto costa poi prendere tutti questi provvedimenti. Quindi anche i varchi elettronici hanno un loro significativo costo, e diciamo fino a ieri il comune, al quale abbiamo ripetutamente chiesto, ha detto che non era possibile proprio per una questione di costi.
Quindi il comune dice che non si possono fare i varchi protetti in preferenziale per motivi di costi, però penso sia lo stesso tipo di tecnologia, se non anche più semplice, perché durante ogni automobile è un'infrazione, tranne tipo la polizia e il taxi, che sta facendo per la ZTL.
Esatto, infatti questo è un altro dei motivi per cui la gente, diciamo, è inferocita, diciamo, ma come noi fino a ieri vi abbiamo chiesto tante cose e non le avete fatte, oggi i soldi li avete trovati, che tra l'altro parliamo di una cifra superiore agli 8 milioni di euro.
Ok, ci hanno appena telefonato e quindi la mandiamo volentieri in onda.
Ciao, buongiorno.
Ciao.
Allora, io sono un lavoratore autonomo, lavoro con il furgone e faccio spessissimo lavori all'interno del centro di Roma. Naturalmente, non avendo l'abilitazione ad entrare, perché costa pure quella, per esempio ti levano dalle 2 alle 300 euro per 15 giorni, non si sa quanto, quindi cerco di parcheggiare limitrofo e poi mi muovo con i carrelli, entro dentro Piazza Navona o limitrofa. Ma a parte questo, zona verde, zona TL, ZTL eccetera eccetera, ma uno con il furgone, no, che ci lavora proprio, ma qual è il concetto, cioè, per continuare a lavorare con il furgone? Io questa non l'ho capita, perché si parla sempre di gente che si va con l'autobus, ma i furgoni che servono per lavorare, cioè io carico il furgone e vanno a lavorare. tutte le mattine.
Penso che il trasporto merci abbia delle norme diverse, che però francamente non ho studiato, quindi alla domanda specifica io non so risponderti, ma magari invece chi altro è in studio magari sa qualche cosa in più di me. Sicuramente mi auspico che ci siano dei criteri diversi, penso, per tanti motivi.
Io sarà pure Euro 3, però non so quanto possa entrare, uscire, non lo so, non l'ho capito io questa cosa con i furgoni, per esempio, capito, tutto qua, vabbè, niente. E sì, però ecco, la limitazione delle auto e l'aumento delle linee tranviarie, autobus, questo è importante, sì.
Ma raccontaci se ti va anche, no, un po', come sì, dire, nella tua esperienza specifica, ma chiaramente stai andando un po' per ipotesi, no? Cioè, sì, supponiamo, sì, che tu ti diranno no, guarda, questo furgone non può più entrare nella ZTL. Ti sei già fatto, immagino, qualche domanda, hai detto che faccio?
Sì, diciamo che continuo a entrare, non so neanche se posso entrare a lei, cioè penso di sì, adesso sì, vedo che pieno dei furgoni, io poi non è vecchissimo, è targato EB, quindi voglio dire, è del 98, dovrebbe entrare pure, non ho neanche guardato, però sì, no, non me lo sono chiesto, ma non ho mai approfondito neanche io la cosa, non l'ho capita, perché poi mi sembra che l'unica, cioè si parla solo ed esclusivamente del movimento, cioè della mobilitazione, quella delle macchine più che dei furgoni, fino adesso ho sentito solo quello e nessuno parla dei furgoni in effetti.
Sulla delibera ci sono anche le categorie N1, N2, N3 di veicoli commerciali. Adesso non so se anche i furgoni rientrano in questa categoria.
N1, N2, N3. Ah, ok, vabbè, sì. No, poi adesso a questo punto mando a cercare pure io qualcosa, in effetti, per capire, perché non è che è semplice poi comprarsi un furgone, lo dovresti comprare nuovo. Tra l'altro lo finanziano, essendo anche associato CNA, lo finanziano addirittura quasi totalmente e te lo pagano loro, elettrico. Te lo pagano loro, poi tu paghi comunque, fai le rate, nel senso che loro te lo finanziano, te lo pagano e gli paghi le rate, elettrico, completamente elettrico, però deve essere, perché altrimenti neanche le finanziano nient'altro, per esempio. La regione Lazio, che ricordo io, però non sono sicurissimo.
Che però immagino questo può ancora essere poco, un pochino sensato se uno fa un lavoro, come dire, comunque urbano, no? Per cui si muove all'interno della città, allora il veicolo elettrico, che chiaramente ha dei costi grandi, questa cosa può avere senso, ma se invece si tratta di autotrasporto che magari porta le merci da uno stabilimento, anche soltanto a Pomezia, no? Che
è inutile,
per arrivare al centro di Roma, allora lì chiaramente il discorso, no, un pochino cambia.
Sì. No, beh, il mio è... Io sono impiantista, quindi capito, dove mi chiamano vado per tutta Roma, pure fuori, però fuori ci sarebbe il problema appunto è il ZTL, quindi sì, vabbè, niente, così era, pensavo che voi sapeste qualcosa, perché se ripeto si parla solo di macchine, quindi...
E in effetti anche noi...
Non siete solo voi che parlate solo di macchine, aspetta, cioè in genere si parla solo di macchine, da tutte le parti.
È vero, è un limite, mi sembra, di questa discussione. Va bene, grazie però per lo spunto che ci hai dato. In effetti non c'è solamente il trasporto privato e insomma, quando vuoi richiamarci...
Il trasporto privato poi si muove con la macchina per andare a lavorare, anche lui probabilmente. Io invece loro poi teoricamente potrebbero prendere l'autobus se gli fosse data l'opportunità di poterlo prendere con i scambi vari, eccetera, eccetera. Sì. Certo. Io invece no, non è che posso portarmi tutto un furgone intero su un momento, un autobus.
Fare l'idraulico in autobus non è,
no, infatti,
non è il
bravo,
meglio.
Esatto, è un po' difficile. Esatto.
Con l'attrezzatura appresso.
Va bene, grazie mille, un abbraccio.
Ciao.
Allora, io se posso intervenire, diciamo sì, il provvedimento riguarda anche i veicoli commerciali, e i veicoli commerciali sono in effetti la grossa criticità. Perché le auto private, quelle diciamo soggette alle limitazioni, sono percentualmente solo una quota. Andiamo a vedere ad esempio le auto diesel sono solo un terzo, solo sempre tra virgolette, sono un terzo del parco veicolare e solo una quota sono quelle interessate poi dalla normativa. Invece per quanto riguarda il parco veicoli commerciale, ben il 50% dei veicoli immatricolati nel comune di Roma sono diesel che vanno dal Euro 0 ad Euro 3 e questo all'anno 2002, quindi una grossa componente del problema che ha evidenziato questa delibera riguarda proprio i veicoli commerciali. Noi da interlocuzioni informali, quindi esclusivamente informali con la regione, abbiamo chiesto che siano proprio i veicoli commerciali destinatari dei maggiori incentivi. Quindi quello che abbiamo chiesto è: cerchiamo di fare in questo modo, incentiviamo chi ha il veicolo commerciale, quindi ha necessità di lavorare, quindi fa un lavoro che porta benefici a tutta la collettività, facciamo degli incentivi per loro in modo che siano agevolati ad avere dei veicoli meno inquinanti, anche perché verosimilmente sono quelli che si spostano di più sul territorio, e lasciamo totalmente in pace i cittadini, perché alla fine chi ha un'automobile vecchia, faccio l'esempio, nel mio quartiere ci sono tantissime persone pensionati che loro hanno, sono quelle che hanno i veicoli vecchi ma lo usano pochissimo, cioè lo usano per fare un chilometro per andare a comprare qualcosa ma non di più, e lo usano nemmeno tutti i giorni. Quindi alla fine i veicoli privati molto vecchi, a mio avviso, non sono il vero problema. Ovviamente la regione ha detto: ragazzi, noi vi ascoltiamo, siamo solidali con le vostre idee, cerchiamo di ragionarci sopra, ma il comune che deve decidere, e il comune che purtroppo, come aveva evidenziato l'altro ascoltatore, invece non sembra interessato al dialogo con i cittadini, perché poi il dialogo non deve essere necessariamente critica, anzi ci stanno tantissime idee che sono ottime e che il comune potrebbe assolutamente prendere in considerazione.
Ho capito, tra l'altro no, qui volevo un pochino tornare sull'aspetto, come dire, quello proprio dei veicoli che si muovono poco, no? Cioè, no, diciamo che quando si parla di inquinamento, come diciamo, il tema è complesso, e l'inquinamento che riguarda i veicoli non è solamente l'inquinamento di utilizzo, ma è anche l'inquinamento di produzione, tranne che quello è un inquinamento che avviene altrove, non avviene nel centro delle nostre città, però in senso indirettamente poi alla fine sta sempre riguarda sempre qualche altra città, quindi non mi sembra comunque difficile, non mi sembra un po' artificiale separare i due aspetti. E da quel punto di vista, un veicolo che si muove poco, che quindi verosimilmente è di proprietà di qualche persona che per vari motivi non ha tanto bisogno, no, di muoversi con l'automobile, che è il caso magari spesso, no, di chi ha un secondo veicolo familiare, no, che è un po' quello jolly, che, no, che quando serve c'è, e poi magari si muove 30 volte l'anno. Ecco, quel tipo di veicolo è il tipo di veicolo che proprio dal punto di vista ecologico non ha senso cambiare. In effetti il veicolo che ha senso cambiare è quello che si muove tanto. Il fatto, no, per esempio, che i taxi sono un buon esempio di automobile che, diciamo, nella stessa categoria, non sono furgoni i taxi, no, sono della stessa categoria, diciamo, da un punto di vista estetico, produttivo, delle automobili private, ma facendo un gran numero di chilometri, è il tipo di oggetto su cui in effetti il rinnovamento ha benefici dal punto di vista ecologico. Negli altri casi spesso un veicolo conviene portarlo fino in fondo alla sua fine vita, che del resto purtroppo si accorcia comunque per altri motivi, diciamo, industriali, vediamo accorciarsi sempre di più fino ormai ad andare in direzione dei 10 anni di vita, un po' a prescindere dalle ordinanze. Questo purtroppo è un altro pezzo della realtà. E sempre nel tema dei veicoli che si muovono poco, c'è da dire che il meccanismo basato sui varchi sembra un meccanismo che in effetti rinforza una condizione che poi è una condizione di censo, anche nel fatto che chi si trova dentro al varco, a meno che, siccome in genere chi si trova fuori si sposta più verso dentro di quanto chi sta dentro si sposta più verso fuori, che in genere è un po' più raro, poi chiaramente dipende dalla vita di ciascuno, può anche essere il contrario a volte, ma spesso è così. Se io sto dentro alla fascia verde e in fondo esco molto raramente, perché magari lavoro anche lontano, perché comunque a Roma la fascia verde, come diciamo, è grande, per cui magari una persona può tranquillamente abitare a Tuscolano, lavorare a Piazza Mazzini, fare ampie distanze con la sua automobile tutta all'interno della fascia verde, non passare mai per i varchi, e qui sostanzialmente, no, come dire, l'evasione non verrebbe mai scoperta, rimaniamo dove siamo. Viceversa invece chi magari, no, come dire, si sposta magari da Ciampino, va a Capannelle, se non sbaglio Capannelle è dentro la fascia verde o comunque molto vicina, che sono pochissimi chilometri, invece quella persona ha degli obblighi più grandi. Per carità, nessun sistema, no, sarà mai perfettamente equo, però qui è chiaro che chi è all'interno della fascia verde e quindi probabilmente fa parte di condizioni economiche migliori ha in automatico una serie di tutele in più, e quindi questa misura va a discriminare soprattutto chi è fuori dalla fascia verde. Non è una misura che riguarda in maniera analoga tutte le persone che in generale si muovono e percorrono ampie distanze dentro alla città di Roma. Niente, con questo spunto io andrei a mettere un altro po' di musica. Vi ricordo, magari potete telefonarci anche, no, per segnalarci qual è, no, la vostra esperienza, no, la vostra situazione, il modo in cui questo provvedimento potrebbe cambiare, o il modo in cui, no, vi auspichereste, no, che il vostro modo di muovervi dentro questa città, no, cambi, quindi magari allargando anche il tema in generale alla mobilità. Vi ricordo che il numero è lo 0649 1750. Voi siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza.
All the boys and girls, I got some true stories to tell. You're back outside, but they still lied. Whoa, yeah.
Take off the fufu, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi. Take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off them fairy cage dreams and the microwave memes. It's a real world outside. Take off your idols. Take off the runway. Take off the Cairo. Take off the Sandro. Pay 5 days stay. Take off for the meal. Hella value. Take off the fuck flag. Take off reception. Take off the cop with the iPad. Take off the allure. Take off the unsure. Take off decisions I lack. Take off the fake deep. Take off the fake woke. Take off the I'm broke. I care. Take off the gossip. Take off the new logic. That if I'm rich, I'm real. Take off the should know. Take off the doge. Take off the Birkin bag. Take all that designer bullshit off and what do you have?
Bitch, you ugly as fuck.
You out of pocket.
Two ATMs, you step in the what?
You out of pocket.
Who you think they talk about? Talk about us.
You out of pocket.
Who you think they copy off us?
The world in a panic, the women is stranded, the men on the run. The profits are vanished, the law take advantage. The market is crashing, the industry wants niggas and bitches to sleep in the box while they making a mockery following us. This ain't monopoly, watching for love. This ain't monogamy, y'all getting fucked. Jumping on what the hell is that? I gotta relax when I feel. All my descendants, they come in my sleep and say I am too real. I'm done with the sensitive, taking it personal. Done with the black and the white, the wrong and the right. You hoping for change in clericals. I know the feelings that came with burial cries.
Bitch, you ugly as fuck.
You out of pocket.
Two ATMs, you step in the what?
You out of pocket.
Who you think they talk about? Talk about us.
You out of pocket.
Who you think they copy off us?
Serving up a look, dancing in a drop. Hello to the big step, but never lose a count. Venting in the safe house. Venting in the safe.
I got problems and pools, I can swim with my fate. Cameras moving whenever I'm moving. The family suing whatever I make. Murder is stacking, the president acting. The government taxing my funds in the bank. Homies ejecting the fence when I'm wrecking. Look at my reaction, my pupils on skates. Hold up.
Just think about this for a second. Tell me what you would do for status. When you show your show, no credit. When you show your bro for leverage.
What a hypocrite said. What community feel that the only one's relevant? What a hypocrite said. What community feel that the only one's relevant?
You out of pocket, yeah, you out of pocket. You entertain the mediocre, need to stop it. You entertaining old friends when they toxic. What's your life like? Bullshit and gossip.
What the fuck is council culture, dawg? Say what I want about you niggas, I'm like overdog. I treat you crackers like I'm Jigga, watch I own it all. Oh, you worry about a critic, that ain't protocol, bitch.
We'll be right back.
12:31, continuiamo a parlare di ZTL da questa radio, Radio Onda Rossa, che come sapete vive grazie al sostegno di chi se la sente e oggi si confronta anche con chi se la sente. Allora, si è parlato di naturalmente di inquinamento, di mobilità, era il tema del momento, direi. Proviamo a continuare a parlarne anche in riferimento ad un tema che un po' è stato anche già sollevato, proviamo ad espanderlo un po', che è il tema dell'inquinamento un po' più complessivo dei veicoli, che poi, visto nell'argomento più specifico, è il: ma se un veicolo si muove poco, ma anche se è vecchio, ma conviene davvero cambiarlo? Questo può essere, come dire, una domanda con cui attaccare un problema grande.
Certo, ovviamente a questa domanda si sono interessati anche l'Agenzia Europea per l'Ambiente, quindi un ente d'eccellenza che sicuramente è molto interessato a migliorare la qualità dell'aria, e in buona sostanza hanno evidenziato che anche l'auto elettrica inquina. Produrre un'auto elettrica comporta un dispendio energetico molto superiore a produrre un'auto a benzina o a diesel. Anche lo smaltimento delle automobili inquina, perché ovviamente devo fondere i metalli, devo smaltire i materiali, quindi io creo un inquinamento nel mondo. Produrre nuove automobili mi crea un impoverimento delle risorse della terra, quindi diciamo ci sono delle implicazioni ambientali molto pesanti. Infatti la stessa Agenzia Europea per l'Ambiente non è una grandissima sostenitrice delle auto elettriche, perché dice: le auto elettriche inquinano anche loro, non sono certo la soluzione, quindi bisogna stare attenti per una serie di motivi. Innanzitutto, diciamo, si focalizza su un target di circa 150.000 km, sotto i quali non conviene cambiare
150.000 km come vita, cioè
come vita, come vita operativa. Quindi diciamo, sotto quel target non conviene cambiare l'auto, perché io vado a inquinare di più, cioè quello che risparmio come inquinamento di utilizzo lo vado a perdere come inquinamento di produzione e smaltimento. Quindi già diciamo un target che loro più o meno fissano su almeno 150.000 km di percorrenza, e molte persone che mi hanno scritto che hanno auto vecchie nemmeno ci arrivano a quel target, hanno addirittura meno di 100.000 km. E un'altra questione molto importante che pone l'Agenzia Europea per l'Ambiente dice: attenzione, perché le auto elettriche usano elettricità e noi dobbiamo vedere come viene prodotta, perché se quell'elettricità viene prodotta a carbone è molto peggio e inquina molto di più che un'auto a benzina o diesel. E non è un, diciamo, non è una cosa tanto remota, perché ad esempio noi oggi comunque in Italia la maggior parte della produzione elettrica viene comunque dai combustibili fossili, per la maggior parte dal metano, che ovviamente non è il carbone. Però una piccola quota in Italia, ancora intorno al 5%, viene prodotta col carbone. Ricordiamo che
penso
Italia...
che un modo di leggerla sia anche questa, cioè non è tanto il modo di dire, cioè magari in percentuale il carbone è anche poco, però il punto è: uno produce l'elettricità in base al fabbisogno. Quando aumenta il fabbisogno di energia elettrica, certo, perché ci vogliamo andare avanti l'energia elettrica, come faccio a produrre più elettricità? Se si dice: beh, prendiamo una scorciatoia, andiamo a carbone, vuol dire che l'auto che prima era a benzina, quando l'ho convertita ad elettrico, ora di fatto la sto alimentando a 100% carbone.
Esatto.
Se la vedi come cambiamento marginale, quella macchina va a carbone sostanzialmente.
Esatto, e questo, diciamo, questo tema si è posto in particolar modo quando c'è stata la crisi del gas. Quindi quando c'è stata la crisi del gas con la guerra in Ucraina, ovviamente uno dice: sì, ok, oggi produciamo la maggior parte col metano, ma se dovesse venire meno questa fonte in Italia come la produciamo, visto che noi ad esempio non abbiamo le centrali elettriche? E quindi lì ritorna sempre il problema che non è tanto la classe di consumo, la classe ecologica delle auto il problema, ma è proprio il gran numero. Cioè l'obiettivo deve essere diminuire l'utilizzo, gli spostamenti in automobile.
Sento che ci chiamano, ma forse volevi intervenire, allora in quel caso posso rispondere io. Vai.
Ma io volevo semplicemente provare a riportare la confusione che tutta questa chiacchiera mi ha generato in testa, nel senso che secondo me ci sono diversi aspetti. C'è un aspetto che ci indica un po' la direzione che sta prendendo la società, nel senso che da un certo punto di vista appunto assistiamo a uno uno spostamento di grossi capitali, cioè che poi si trasforma in spostamento di grossi capitali, nel senso che appunto c'è una trasformazione nell'elettrico, cioè appunto, quindi si parla del cambio di auto, no? Comunque tutta questa manovra poi si dovrebbe materializzare in un cambio di 500.000, prima si parlava, no?
Sì, 500.000 auto,
comunque significa che evidentemente c'è un cambio di produzione. Questo poi probabilmente si collegherebbe anche e darebbe anche un significato in più ai conflitti globali che ci sono, e ci colleghiamo a un altro tema ancora. Oppure anche si è parlato di digitale, e quindi anche lì ti indica un po' come si va a spostare, come si va a trasformare la società. Secondo me questo è un tema. Poi ci sono delle questioni invece, come dire, sociali, umane, direi, nel senso che comunque un problema è l'inquinamento, effettivamente, e un altro problema secondo me è anche la viabilità, che non necessariamente sono collegate, nel senso non necessariamente la viabilità è ciò che risolve il problema dell'inquinamento, e appunto un po' ne abbiamo appena parlato di come la produzione delle macchine,
se ad esempio migliorassimo la viabilità, a parte che non funziona, producendo più strade, no? A parte che è una tattica che non ha mai funzionato, ma quello lì chiaramente non fa niente per l'inquinamento.
Esatto. Però invece secondo me il problema delle macchine e della viabilità è qualcosa che invece produce o risolve un problema di qualità della vita. Cioè a Roma c'è un problema non solo di inquinamento, ma c'è un problema di qualità della vita, nel senso c'è un problema di salute mentale che deriva comunque anche da quanto lo stress delle strade, del traffico, degli spostamenti incide sulla vita di ogni persona. Come
sai, c'è un libro, no? Trent, che parlavamo l'altro giorno, che è Dopo l'automobile di Colin Ward, no? In cui racconta, mi ha fatto molto pensare, l'idea degli automobilisti che guidano felici esiste solamente dentro le pubblicità. La maggior parte delle persone che guida la macchina non sembra felice, no? Il nervosismo alla guida evidentemente è perché guidare nel traffico per arrivare al lavoro non è il meglio che puoi chiedere veramente alla tua giornata.
No, e conclude solo con l'ultimo pezzetto di questo ragionamento confuso, e come abbiamo anche visto ci sarebbero altre soluzioni al problema dell'inquinamento che si potrebbero adottare, tipo la pulizia delle strade, no? Un po' quello è emerso, e come, cioè quanto anche, per esempio, ci sarebbero sì altre misure che si potrebbero adottare, che forse non fanno parte dell'agenda economica mondiale, ma che invece dal punto di vista di inquinamento potrebbero andare a risolvere qualcosa.
Abbiamo una telefonata, grazie per la pazienza e ben ritrovato su Radio Onda Rossa.
Ciao, un saluto a tutti e a tutte. E niente, no, magari vi siete scordati di menzionare anche lo stress per il parcheggio in una città come Roma, che non è secondario.
Scusami, c'avevi il microfono chiuso, c'era. Vai, scusami.
No, dicevo, ma vi siete scordati di menzionare lo stress per il parcheggio in una città come Roma, che non è un aspetto secondario, visto che la pianificazione urbanistica è stata fatta e viene fatta soltanto seguendo gli interessi dei palazzinari. E quindi pure i servizi e i trasporti pubblici che ne conseguono sono un disastro, forse anche per quello. Però io chiamavo per ricordare due cose. Una, che il Comune di Roma prova questa strategia per migliorare la qualità dell'aria nell'ambiente urbano, però poi intanto sta cercando di piazzare un inceneritore che avrà i suoi, produrrà le sue fumi nocivi e che inquinerà l'aria e quindi porterà un abbassamento della qualità dell'aria.
Ma fuori dalla fascia verde, no?
Non sta, bravissimo, non sta nella fascia verde, sta a ridosso degli altri comuni della provincia sud, quindi sta bene così. E quindi questo è un elemento che sta lì, e forse è il caso anche di ricordarglielo, che insomma può abbassare la qualità dell'aria, ma se dovesse mai entrare in funzione di quell'inceneritore, una mano non te la darà a migliorarla. Però io invece volevo ricordare delle cose importanti rispetto alla storia del trasporto pubblico di Roma e del suo hinterland e della parte meridionale, quella che io vivo abitualmente, i Castelli. Cioè, fino agli anni 60 c'era un tram che dalla piazza di Velletri si portava a piazza San Giovanni a Roma. Capito? C'è un tram con delle rotaie che andava energia elettrica, sì, probabilmente prodotta con una centrale a carbone, ma che insomma se ci fosse oggi diminuirebbe notevolmente il numero dei veicoli che la mattina percorrono l'Appia, la Tuscolana, la Nagnina e tutte le altre consolari per scendere. C'era il treno, i treni che sempre dai Castelli scendono giù per Roma, cioè sono i treni più vecchi d'Italia, la Roma Castel Gandolfo, linea del treno Papalina 1800 non so cosa. Quindi il trasporto pubblico della città di Roma si regge su da roba antichissima che pensavano fosse utile, infatti lo era e lo è ancora per chi lo prende, e su dei sistemi di trasporto che sono stati volontariamente smobilitati per costringere gli italiani a comprarsi la macchina. Almeno negli anni 60 quello è successo, perché insomma un tram che dalla piazza di Velletri ti porta a piazza San Giovanni, che adesso sarebbe una benedizione, è stato levato.
Ricordami, perché sono davvero poco preparato, su da Velletri a Roma attualmente c'è un treno diretto? O non c'era più nemmeno il treno?
No, il treno c'è ancora, c'è Roma Velletri che
va a Termini, alcune... no?
Va a Roma Termini, ci mette 1 ora e 10, carica maggior parte dei pendolari del lato sulla Nettunense, perché non fa l'Appia, perché sta in collina lì l'Appia, e arriva a Termini. Ma insieme a quel treno per decenni c'era un tram sull'Appia e c'era un tram sulla Tuscolana e c'era un tram sulla Nagnina che arrivavano ben oltre, c'era un tram fino a Palestrina, cioè da Roma a Palestrina c'è il trenino, e a Palestrina c'è ancora il tram in esposizione nel vecchio deposito di Palestrina, cioè tutti i punti della provincia che andavano già a quei tempi a lavorare a Roma facevano i pendolari, e che adesso se ancora di più lo fanno con numeri ancora maggiori. E infatti se uno prende la Prenestina, la Casilina, la Tiburtina di mattina si rende conto della situazione tragica che c'è, anche insomma, sia dell'inquinamento sia della salute mentale delle persone e di tutti questi aspetti. Quindi in quei tempi c'è stata proprio una volontà di smobilitare il trasporto pubblico per incentivare l'acquisto delle auto private, finanziare la Fiat, è stato fatto per decenni, e l'operazione della fascia verde, che serva per incentivare a cambiare auto, tra mille virgolette, non ne sono convinto, però che insomma se non si rimpolpa il servizio pubblico dei trasporti, che sta allo sbando più totale, è evidente che ogni altro intervento di quel tipo è solo punitivo, cioè fa un intervento punitivo e basta, perché le alternative non ci stanno, comode, praticabili, no? Un'ora e mezza di viaggio all'andata, un'ora e mezza di viaggio al ritorno, perché poi veramente la vita diventa, già lo è, ma cioè diventa un inferno. E quindi insomma le proteste su questo provvedimento che si sono aperte, sono cominciate, sono legittime e aprono a tantissimi aspetti delle criticità della città di Roma, compresa appunto la situazione urbanistica, perché anche quella ha influito sul casino che viviamo tutti i giorni in città e nei comuni dell'Interland.
Certo, grazie dell'intervento.
Ok, un saluto.
Ciao, e abbiamo subito un'altra telefonata che mandiamo in onda. Ciao, ben trovato, ben trovata, scusami, non so con chi sto parlando. Sì, microfoni di Radio Onda Rossa.
Ciao, niente, io sono un autotrasportatore e quindi lavoro sempre con furgone e soprattutto dentro Roma, insomma. E però comunque non so solo quello, pure un ciclista, insomma, l'ambientalista, eccetera, eccetera, insomma, no? Ognuno di noi nella vita fa più cose e magari si ricollegano anche tra di loro, insomma, in qualche modo. E quindi, ecco, mi volevo ricollegare pure alla telefonata precedente che citava questi tram di una volta in cui, insomma, ecco, negli anni 50, io ancora sono nato alla fine anni 50, però insomma ho delle immagini anche di quando ero bambino, poche macchine e c'erano i tram che passavano in molte strade di Roma, insomma. Penso che da una parte a un'altra con una mezz'oretta ci si riusciva a spostare dentro una città che era chiaramente un po' più piccola, però insomma sicuramente il tributo anche di i feriti, i morti, si dice vai sotto al tram, però sicuramente noi sappiamo, insomma, che la prima causa di morte tra i giovani sono gli incidenti stradali, insomma, fino a, sembra, 25 anni, quindi insomma non è che in questo siamo migliorati, l'inquinamento e tutto quanto ci mettono. Però ecco, dico questa premessa per dire, per esempio, ecco, a proposito dei tram, che io partecipai a una raccolta di firme per fare la tranvia sulla Palmino Togliatti, io ecco, sto da questa, in questo quadrante della città, mi sembra che raccogliemmo 12.000 firme e il comune, nonostante l'obbligo almeno di parlarne, per lunghi anni non ne ha parlato. Nelle ultime giunte ogni tanto, ecco, si riaffaccia questo progetto, che è un progetto che diciamo è stato previsto negli anni 60 addirittura. Infatti lo square centrale, la parte centrale sulla Togliatti, che adesso ospita parcheggi, la pista ciclabile, eccetera, è stato, diciamo, ideato proprio per far passare un tram. E adesso anche i quartieri, penso, come la prima, la giunta Raggi l'ha citata come tra le cose da fare, ma non si fanno, perché poi sostanzialmente io credo che c'è ormai da tanti anni l'intenzione, la programmazione di passare, insomma, da tutto quello che è pubblico di diventare privato, e quindi qualcuno ci deve guadagnare, e quindi il pubblico tante volte non dà questi guadagni, sono anche, diciamo, le emissioni, ma sicuramente, insomma, il privato non pensa al bene pubblico, ecco, non c'ha questa finalità, ci deve guadagnare. E quindi c'è, diciamo, continua questa monocultura dell'automobile, questa dittatura dell'automobile che noi ormai abbiamo introiettato dalla nascita, insomma, il nostro ambiente. E continua con questa ZTL che però...
Scusami, hai per caso la radio accesa a fianco a te? Perché se sì ti chiederei di abbassare il volume della tua radio, perché mi rientra l'eco.
Ah, aspetta che la spengo proprio.
Grazie.
La devo spegnere e c'è un po' ritorno. No, dicevo, appunto, c'è questa... Cioè, mentre le altre erosioni che avvengono sempre costantemente, la sanità... Cioè, prima, cioè, ogni analisi ci vuole sempre più tempo per fare una domanda, insomma, ti spingono a pagarti analisi, operazioni, dentisti, no? La scuola, le scuole private, eccetera. Con la mobilità, qui però, diciamo, mentre le altre sono erosioni che piano piano tolgono, qui c'è proprio un attacco frontale che dal 1 novembre, se sei un povero che fa il ferro vecchi, vai a raccogliere, o comunque c'è la banda a gas, o c'è mezzi vecchi, insomma, magari, come diciamo, sentivo pure prima, dice, magari c'è l'anziano che fa 10 km a settimana, se può più muove, perché poi la cosa non è, non credo che sia l'inquinamento, io non ho, vorrei avere dei dati precisi, per esempio, sulla differenza di inquinamento sia nella produzione che poi nel consumo dei carburanti o comunque energia, che ci può avere un SUV che pesa una tonnellata e mezzo rispetto a una panda a gas, no? Cioè, qual è la differenza criminale di usare una panda a gas rispetto a un SUV che ha quelle dimensioni e ha quei costi, anche perché poi mentre la panda magari ce l'hai puoi anche da 30 anni.
Penso che l'osservazione che tu fai è molto giusta. pensazione che tu fai è molto giusta, ma penso che vada anche, cioè che comunque il numero di chilometri percorsi domina ancora sulla maggior parte degli altri parametri. Però certo è giusto ed è un problema che le soglie, queste, no, diciamo, del sistema euro di emissioni siano proporzionate alla potenza, e quindi in realtà se un modo, cioè, come dire, uno può fare una macchina o piccola e che inquina poco o anche grande e che inquina di più, e queste ottengono più o meno, semplifico moltissimo, più o meno la stessa certificazione. Da una parte questo è inevitabile, è chiaro che un camion, no, un autobus Euro 4, mica vi aspettate davvero che inquina come, no, una piccola macchina Euro 4. È chiaro che il camion, il pullman che però trasporta 80 persone, ha in fondo anche il diritto di inquinare di più, però è chiaro anche che questo viene anche abusato, e quindi questo ricorso alle, però, macchine, diciamo, grandi è problematico.
Questo qui torna tutto a vantaggio, diciamo, di questa industria automobilistica su cui insomma si è basato sia boom economici, insomma grandi profitti, grandi impostazioni della società, ma poi non è che sia la, diciamo, quello che a noi proprio ci serve, insomma, oppure ci salva dall'inquinamento. È un modo di affrontare il problema, cioè di non risolvere il problema, ma diciamo di incentivare quella che è l'industria automobilistica. Cioè io ritengo questo, cioè non è tanto il vietare a quelle categorie di veicoli di entrare dentro Roma, perché poi parliamo, insomma, cioè dentro il raccordo, sono poche le zone che sono escluse. Non è quello, è come dicevamo prima, ho sentito prima, è ridurre il numero delle automobili. Ma come le riduce il numero delle automobili? Ognuno di noi la mattina, al pomeriggio, quando è, insomma, deve raggiungere qualche punto, e normalmente scende lì in modo più comodo. Se per andare da una, cioè se usando i mezzi pubblici ci metti un'ora e con la macchina ci metti mezz'ora, è chiaro che tu usi l'automobile. Se invece inverti questa, piano piano inverti questa, cioè dai dei servizi pubblici più veloci, no? Io penso, che ne so, un autobus ogni 2 minuti, e riduci le strade dei mezzi privati, e quindi comunque se vuoi andare comodo oppure perché ti serve per lavoro, insomma con mezzo privato, trovi una lentezza in più traffico, insomma, no? Come ce l'abbiamo adesso, non è che ne usciamo fuori.
Ah, ti ringrazio per l'intervento,
diciamo,
che secondo me
è come l'idraulica, insomma, ecco, per fare l'esempio più, diciamo, banale. In un tubo grande passa tanta acqua, in un tubo piccolo ne passa poca. E sta, diciamo, all'idraulico regolare i flussi, insomma, no? Però se tu riduci, diciamo, soprattutto incentivando il mezzo pubblico, ma non costruendo metropolitane che ci vogliono decenni, e sostanzialmente sono funzionali alla percorrenza in superficie del mezzo privato, ma fai corsie preferenziali, fai tram, con corsie protette, e sicuramente e incentivi molto la frequenza di questo, sicuramente diminuiscono il numero di auto circolanti.
Guarda, io ti ringrazio molto per lo spunto, andiamo verso la conclusione e vogliamo anche restituire l'intervento di un altro ascoltatore che ci ha chiamato poco fa. Scusami se taglio.
Sì. No, scusate, mi sono un po' dilungato.
No, figure, gli spunti erano interessanti. È chiaro, gli aspetti sono tanti, ci torneremo sicuramente sull'argomento.
Va bene.
Grazie a te per averci chiamato allo 0649 1750, ultimi minuti per farlo, e ti chiederai di restituire una chiamata che hai preso tu.
Sì, allora io ci provo a restituirla, poi restituire il punto di vista di un'altra
persona.
Compito
in grado.
Come? Compito in grado e generalmente, insomma, anche insufficiente. No, però è importante almeno riportarlo anche solo per la posizione, perché era una posizione dissonante rispetto a quanto si è sentito fino adesso. Ci ha chiamato un radioascoltatore che ci diceva che secondo lui invece la ZTL era necessaria, fondamentale, e insomma che c'aveva una visione piuttosto positiva, e ha anche detto che in realtà dice vabbè, poi che facciamo facciamo, ci stupiamo del fatto che questo colpisca le fasce più povere, popolari, ma questo è il capitalismo, diceva, e però appunto era abbastanza favorevole alla ZTL.
Ho capito, nel senso, sicuramente è vero, è chiaro che naturalmente c'è anche il contesto, no? più generale, la maggior parte comunque delle cose che ci possiamo immaginare tendono comunque a mettere una posizione svantaggiata chi parte da una posizione svantaggiata, è vero anche questo. Comunque a me è sembrato molto interessante lo spunto nell'ultima telefonata, che riguardava il, come dire, l'osservazione che, no, che un po' si collega sul, come dire, ogni persona fa una scelta, no, razionale su qual è il modo con cui è più rapido muoversi e sceglierai più rapido. Ecco, ma mi chiedo poi in fondo, no, a meno appunto proprio di misure molto forti con cui uno proibisce, no, la macchina o cose del genere, io credo che la macchina, se andiamo a guardare la scelta individuale, non può che battere il mezzo pubblico. Però comunque il mezzo pubblico passa ogni 2 minuti, sì, ma la macchina passa ogni 0 minuti, e no, il mezzo pubblico è abbastanza rapido, sì, ma comunque si farà le fermate intermedie, giustamente, no? E quindi è veramente difficile che un mezzo di trasporto pubblico, ma magari devo anche fare un cambio in mezzo, quindi passa ogni 2 minuti, ma allora sono diventati 4. Beh, poi i minuti di attesa.
C'è anche da dire che il mezzo pubblico non ha ancora a Roma, non è indipendente dal traffico che c'è tendenzialmente.
Sì, ma anche se lo fosse, no? Anche tu gli fai la preferenziale, cose così. Nel senso, penso che siano rarissime le città in cui il mezzo di trasporto privato è più lento del mezzo di trasporto pubblico. Ho guardato un po' le statistiche, mi sembra che a New York arrivano più o meno a quei livelli, perché è così ingorgata sostanzialmente che invece la metro davvero mette un grande vantaggio. Ma nella maggior parte delle altre città si considera, anche in quelle migliori, che comunque il mezzo di trasporto privato tende a essere con bei punti percentuali più veloce del mezzo di trasporto pubblico. Quindi ecco, il punto qui è il fatto che è uno di quei casi, credo, in cui la scelta razionale, intelligente, individuale è quella che crea complessivamente però in realtà un danno all'intera società e ci fa andare tutti quanti più piano. Questo penso che sia, no, un po' il tema da affrontare, no? come altri aspetti, no? Cioè, se dovessi scegliere razionalmente se pagare le tasse o no, mica le pagherei. Però collettivamente penso che sia un sistema che, con tutti i suoi limiti, comunque permette il fatto che esiste la sanità pubblica e che esiste un servizio di trasporto pubblico, altrimenti non funzionerebbe mica. Però vabbè, questi saranno magari spunti da approfondire in un'altra volta, perché ci avviciniamo alle 13 e mi sento di ringraziare tutte le persone che sono intervenute, che ci hanno dato spunti su delle mobilitazioni in corso, anche sulla loro esperienza e le loro riflessioni al riguardo, incluso naturalmente chi la pensa diversamente. Per chiarezza, l'abbiamo offerto di intervenire a questa persona, non c'era assolutamente alcun tabù al riguardo, fin quando naturalmente si argomenta, no, con il rispetto delle altre opinioni che ci sono state, tenendole in considerazione. Questo va benissimo. Ringrazio te, Mercurio, per essere venuto anche oggi negli studi di Radio Onda Rossa a parlare con noi, a darci anche qualche strumento in più per affrontare questi temi che sentiamo tutti nella quotidianità e che però sono anche complicati, no? Non ne usciamo solamente, no, come dire, prendendo la nostra esperienza e generalizzandola così facilmente. Serve anche un lavoro di studio e approfondimento che tu fai sempre. E mi sento di ringraziare anche chi sostiene questa radio, gli permette di rimanere libera e indipendente da più di 45 anni, dal 77, quando abbiamo iniziato a trasmettere. Vi ricordo che le modalità per farlo le trovate andando sul sito ondarossa.info, cliccando su Sostieni, o anche magari passando di persona negli studi di Via De Volci 56.
E oggi ci trovate anche ai vari banchetti che ci sono in giro per Roma. Ci sarà un banchetto al Quarticciolo, perché c'è la festa del Quarticciolo, e troverete anche un banchetto, se non sbaglio, in Certosa, giusto?
Sì, esatto, c'era anche un banchetto in Certosa, penso sia in corso in questo momento, non so se durerà per tutta quanta la giornata, potrebbe avere dei momenti di blackout, ma più o meno ci sarà, nonostante metà radio suppongo che sia il Pride questo pomeriggio.
Ci siamo, quindi se volete venire a sostenere la radio potete farlo anche fisicamente, anche per conoscere, insomma, chi parla da questi microfoni, sì, certo, soprattutto per sostenerla. Io su questo mi fermerei. Che dici, possiamo dire che è conclusa questa chiacchiera su ZTL, viabilità, inquinamento?
Alle 13.00 la dichiaro conclusa. Allora, presto risentirci, vi ricordo che la rassegna stampa domenica non va in onda, rimandrà in onda da lunedì, ma ci sono naturalmente parecchie altre trasmissioni nel palinsesto di Radio Onda Rossa, e quindi rimanete sintonizzate e sintonizzati. Ciao ciao!